Sure.
Sempre bene, però questa traduzione qua non è quella ufficiale della CEI, per questo non mi trovo tanto con i termini che vengono usati. Comunque questa mattina vediamo il terzo testo che dovrebbe dare maggior consistenza alla idea di consolazione divina, perché abbiamo detto che la consolazione è una sola ed è quella che viene da Dio a noi, così che anche noi possiamo consolare qualsiasi genere di afflizione con la stessa consolazione con la quale siamo consolati da Dio. È una sola. E siccome è Dio di ogni consolazione, qualsiasi consolazione è divina. Così come se la consolazione ha come suo presupposto la sofferenza, se ogni consolazione è divina, ogni sofferenza, qualsiasi tipo di sofferenza, è il postulato di questa consolazione divina. Non esiste sofferenza che possa essere trascurata, no. Ogni sofferenza è il postulato della consolazione divina. Capovolgete la cosa, no? Se Dio è consolazione, qual è il presupposto della consolazione? La sofferenza. Se Dio è consolatore che permea di sé qualsiasi tipo di consolazione, qualsiasi sofferenza avrà come suo postulato l'esistenza della consolazione divina, ma qualsiasi tipo di sofferenza. E questo perché? Perché abbiamo visto che questa sofferenza è nella matrice stessa dell'universo, perché questa sofferenza è una sofferenza di gloria, e questa sofferenza di gloria è concentrata nell'agnello che è immolato nello stesso atto creatore ed è il fondamento dell'universo, del cosmo. Tolto questo fondamento, tutto si sgretola, e siccome è questa realtà che noi sperimentiamo, che è oggetto della nostra esperienza, non è il giardino della Vispa Teresa, e qui c'è la sofferenza, allora noi riusciamo a capire, ma meglio, noi intendiamo che effettivamente alla radice di tutto ci deve essere una sofferenza trasfigurata, perché se fosse semplicemente la sofferenza trascurata, perché? Perché esattarsi da fare se la sofferenza è trascurata? Ma se intendiamo che la sofferenza è trasfigurata, allora riusciamo anche a giustificare, cioè avere come giusto il nostro sentimento fondamentale nella nostra esperienza di coscienza, per cui c'è più nobiltà in un uomo che si commuove che in un uomo onesto. Un uomo onesto è l'orario del treno. L'orario del treno è sempre esatto, sono i treni che non sono mica l'orario, ma l'orario del treno è sempre esatto. L'uomo onesto è l'orario del treno, complimenti, perfetto, eh. Il problema è che l'orario del treno sono i treni dopo e non sono mica in orario. Quindi no, noi non siamo fatti per questo tipo di visione statica. Noi siamo per una visione stabile, non statica. Lo so che anche qui, quando uno pensa di conoscere bene il vocabolario, e glielo giro, un conto è statico, un conto è stabile. Statico vuol dire fermo, stabile non vuol mica dire fermo. Stabile non vuol mica dire fermo, stabile. Se uno corre caracollando alla mennea, è stabile, no? Se uno corre in perfetto assetto di corsa alla Valle di Borzov, è stabile, no? Corre ma è stabile, ha raggiunto l'assetto di corsa. Assetto, te va? Cosa vuol dire? Siediti. Ah, ma se seduto non corre. Sì, ha raggiunto l'assetto di corsa. Ma fai lo stato di moto, è fermo lo stato di moto? No, vuol dire un moto perpetuo. Non passa dalla potenza all'atto, dal prima al po', fluidità pura. Questa è l'idea, no? Quindi quando si entra nella stabilità, noi riusciamo a intendere che questa stabilità non è la staticità di ciò che è perfetto, perché, guarda, io non mi scompongo. No, guarda, mi piace anche la tua scompostezza, l'importante è che sia sempre nel rivolgimento della conversione. Tutto è fatto così, tutto è fatto così, perché alla radice c'è questa sofferenza di gloria. Tutto è fatto così. E bisogna in continuazione fare il ritiro, il ritorno perfetto del soggetto a se stesso, della nostra coscienza, l'autocoscienza, perché sennò non riusciamo a intendere bene questa cosa. Eppure è l'essenza della vita cristiana. Lo so che sembra una cosa un po' tirata per i capelli, non è tirata per i capelli. Il nostro esercizio deve essere questo, mostrare come tutta la realtà abbia una impronta cristica. Tutta la realtà ha un'impronta cristica. La dialettica ha un'impronta cristica. Vedo che voi non siete dei grandi lettori. Bisogna studiare sempre, altrimenti ci diranno la religione cristiana, vedi la tua religione, e non è una religione. E tu cosa ti rispondi? Ma forse siate pronti a rendere ragione della speranza che in voi, non vuol mica dire adesso vengo qua e lo spiego io. Ma se uno ti fa l'obiezione, tu cosa gli fai? Bisogna rispondere, garbatamente, ma si risponde, ma bisogna avere, cioè bisogna essere pronti. Pronto vuol dire improntato, eh. Spiegatemi questa. Sempre nelle parabole della misericordia, c'è più gioia in paradiso davanti agli angeli di Dio per un peccatore convertito che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Dopo quello che vi ho detto dovreste capirlo al volo. 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, how do you do? How do you do? Non mi scompongo, non esiste, non esiste. E Gesù è già in paradiso. La gente di Gesù è il Redentore perché non ce l'ha più lui. È proprio lui che passa attraverso la sofferenza e la rende di gloria. Però non è mica finita, eh. Non è mica finita. Fammi vedere che hai fatto un buon esercizio dialettico, perché devi far vedere che anche le strutture teoretiche accademiche hanno un'impronta cristica. Ecco, il nostro compito è quello lì, far vedere che si gira la faccia di questo mondo e si trova questa cosa, no? C'è più gioia in paradiso davanti agli angeli di Dio per un peccatore convertito. C'è più gioia in paradiso. La gioia del paradiso chi è? Dio, benissimo. Non si può dire che cos'è, e chi è? Perché altrimenti Gio prenderebbe parte alla gioia del paradiso, e lui la gioia del paradiso. La gioia del paradiso si chiama Dio. Bene, c'è più gioia in Dio, perché la gioia di Dio può aumentare. Questa qui è la prima volta che la sento proprio, eh. La gioia di Dio può aumentare. Guarda che se la gioia di Dio aumentasse, aumenterebbe Dio. Dio è immutabile. Ah, ma è fisso. No, ti ho detto è stabile. È stabile, non fisso. Fluidità perfetta, vitalità perfetta. Non può aumentare né diminuire. Non può aumentare né diminuire. E ora perché dice c'è più gioia in paradiso per un peccatore convertito che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione? Il fatto dei 99 giusti che non hanno bisogno di conversione e non esistono e sono un uomo onesto eccetera, chi se ne frega, l'abbiamo capito. Ma spiegami quest'altra. C'è più gioia in paradiso per un peccatore convertito che non per 99 giusti eccetera. Ma la gioia del paradiso non aumenta mica, a meno che la gioia del paradiso sia il peccatore convertito. La gioia del paradiso è il peccatore convertito. Guarda che sono le parabole della misericordia che Gesù narrò per alcuni che credevano di essere giusti, no? Questa qui, il peccatore convertito è la gioia del paradiso, non aumenta, è lui la gioia del paradiso. Perché il paradiso che cos'è? La consolazione dell'afflitto. E l'afflitto non è quello che c'è il mal di denti o il mal di piedi, è il contrito di cuore. L'afflitto è il contrito di cuore. La contrizione del cuore è la gioia del paradiso. Vedi come si spiega la cosa. Però bisogna tenere presente che bisogna riflettere sempre. È un esercizio continuo di riflessione, anche perché più ci si esercita in questa riflessione, sai l'anima come contenta? È fatta per quello? È fatta per quello, eh? Non è fatta per accendere le candeline. Ma se è fatta per questa riflessione, è anche capace di spiegare la bellezza delle candeline accese in chiesa quando c'è una luce che... Ma bisogna entrare in questo quadro qua. Se no è una finzione, che non vuol dire faccio finta che sia così, eh? L'ho detto ieri. È una recita, è tutta una recita, eh? Se è tutta una recita, dopo ci sarà qualcuno che ti dice vieni giù dal vetro di scivoli, voilà. Capite? Un po' questa l'idea, eh? Allora vediamo questo testo, che dovrebbe essere un po' non tanto la matrice degli altri, perché quello cardine di tutti, ve l'ho detto, è l'Apocalisse 13:8, l'agnello immolato nelle stesse fondamenta del cosmo, nell'atto creatore. Quello di Prima Corinzi, capitolo secondo, cavallo terzino secondo, ma in particolar modo il secondo, con questa storia del il mistero nascosto dei secoli eterni è Cristo, è l'agnello immolato, no? È Cristo crocifisso, che è la sapienza di Dio. Se i dominatori di questo mondo loro non hanno potuto conoscerla, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Resterei perplesso, perché vi dicevo, è come un alcuno, è come un'assenza di pensiero, uno shock mentale, no? Però per poterlo intendere bene, detto, guardate che non, noi non dobbiamo pensare sempre le cose dal nostro punto di vista per capire le cose di Dio, le cose di Dio si capiscono dal punto di vista di Dio. Non per nulla in quella lettera lì il proseguo dice così, l'uomo pneumatico spirituale capisce le cose dello spirito, l'uomo naturale o psichico non può capirle, non ci entra dentro quelle cose lì. Ma non vuol mica dire che cattivo è che non vede le cose dal punto di vista di Dio, e noi dobbiamo per forza vedere dal punto di vista di Dio. Se Dio ci divinizza, puoi immaginare che punto di vista ti dà. Non ho sentito. Al punto devi fare una riflessione, perché si avverte questo, non è che ci arrivi con una particolare strategia, bisogna stare attenti, no? Attenti, tensione, tenuti, intenti, e quando l'intenzione dell'intendere è alta, si dice intensa. Guarda, è sempre lo stesso verbo, accidenti, no? Pure noi le parole, bisogna stare attenti, che è il vocabolo che è sempre in bocca a Gesù. Anche questa qui, guarda, niente ridere, perché c'è in giro un'ignoranza di quelli che di solito si dice, vedi, bisogna saper ascoltare. Sì, saper ascoltare, non ascoltare. Se uno va a prendere le parabole di Gesù, quella del seminatore, guarda che tutti ascoltano. Tutti ascoltano. Il seme caduto tra gli spini è colui che ascolta la parola di Dio, poi dopo vengono le preoccupazioni di questo giorno e viene soffocata. E quello che invece è il seme caduto tra i sassi è colui che ascolta la parola di Dio, però viene il sole e brucia tutto. Allora ascoltano tutti. E quello caduto nella terra buona è quello che ascolta e poi mette da frutto il 30, il 90, il 100, eccetera. Ma si ascoltano tutti. È che bisogna andare avanti a leggere, la didascalia è dopo. State attenti al modo con il quale ascoltate. State attenti al modo con il quale ascoltate, non ascoltate. State attenti al modo con il quale ascoltate. Amen. Insomma, bisogna entrare dentro questa esplorazione anche delle parole, perché altrimenti avere davanti una cosa di una tale intensità di pregio e uno, ma sì, bello, ma non ho mica capito che è bello, non ho mica capito che è bello. Quel bambino che gioca a biglie con la perla preziosa, e tanto è anche quelli sperica, anche lei va, però se lo vede il cercatore di perle preziose gli dice, scusa, per favore, sta qui non va mica lì in mezzo alla sabbia. Sai, ma la forma, anche quella lì gira e gioca con la perla preziosa come se fosse la biglia. Bisogna studiare, ma non con la caparbietà dello studioso. Bisogna studiare perché la fede ci rende studiosi, attenti, sempre attenti, e allora si scopre la bellezza, no? Di queste cose qua. Vabbè, comunque questo testo qua, che è primo capitolo della lettera ai Colossesi, ma mica tutto, sarebbe l'inno cristologico della lettera ai Colossesi. Vi leggo soltanto i versetti che ci interessano, che vanno dal 16 al 18, anzi limitiamoci al 16, così siamo a posto. Prendiamo che il 15 e 16, dai. è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, visibili e invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, e tutte le cose sussistono in Lui. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, e tutte le cose sussistono in Lui. Quando si finisce questa lettura si dice parola di Dio, non parola di San Paolo, è dalla lettera ai Colossesi di San Paolo Apostolo, però non dici che bella riflessione San Paolo, perché alla fine si dice parola di Dio, quindi queste parole qui di chi sono? Di Dio. Se sono di Dio sono rivelazione, se sono rivelazione non è che sono lì che aspettano, ma io direi in un altro modo. Sono lì che aspettano, io cerco di intendere che cosa vogliono di queste parole qua. E siccome devo intendere le parole divine, da quale punto di vista dovrò mettermi per intendere? Dal punto di vista di Dio, questo è ovvio, no? Ex parte Dei, da quel punto di vista lì. Allora, se io so che devo mettermi da quel punto di vista lì, ricordate, converso al fantasma, se mi metto dal punto di vista di Dio, le intendo. Se non mi metto dal punto di vista di Dio, posso andare avanti fino alla fine del mondo. Non le capirò, non le intenderò e dirò, senti, sorvogliamo, andiamo a prendere un altro pezzo, sì, qui che bastona, cercate di comportarvi bene secondo il dettaglio di Cristo, questo si capisce. Comportatevi bene secondo il dettaglio di Allah, che differenza c'è? Secondo il dettaglio della Costituzione, che differenza c'è? Ma capite che per essere proprio dei tonti bisogna intendere quelle parole lì, intendere quelle parole lì. E anche queste parole, vedete, dice così: per mezzo di Lui, il problema è chiesto Lui, è Cristo. Per mezzo di Cristo tutte le cose sono state create e in vista di Cristo. E tutte le cose sussistono in Cristo. O più olistico di così, cioè più intero di così, è impossibile esprimersi, Tutto è stato fatto per mezzo di Cristo, tutto è stato fatto in vista di Cristo, e tutto sussiste in Cristo. C'è qualcosa che non sia centrato in Cristo? No. Se tutto è per mezzo di Lui, in vista di Lui, e tutto sussiste in Lui, tutto è centrato in Cristo, cristocentrismo. Il centro è Cristo, cristocentrismo. E siccome sta parlando del cosmo, questo è un cristocentrismo cosmico, con la S, se no viene comico. C'entra anche il comico, perché Gesù, se tutto sussiste in Lui, anche il comico. Anche il comico sussiste in Lui, tutto, assolutamente tutto, lo sputo che mi è partito, anche quello lì, tutto sussiste. Noi lo sapevamo già, ci siamo dimenticati di saperlo, e ora ci vuole uno che ti dice, guarda che lo sapevi già, quando al catechismo ti chiedevano dov'è Dio, la risposta era in cielo, in terra, in ogni luogo, nel senso per cui ogni luogo, che sia cielo, che sia terra, è in Dio. Cioè è in Cristo. Perché? Perché in Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Capisci? Questo è... Almeno il fatto che noi abbiamo avuto la fortuna di avere quel catechismo, forse da bambini era un po' appiccicaticcio, ma noi non lo sentivamo così. Perché tutti facevamo così. Io rispondo, dai maestro, fa male il braccio. E tutti mi fa male il braccio, dai, mi fa male il braccio, tenere sul braccio. Io. Però questa cosa qua ce la ricordiamo ancora, adesso non la sa nessuno, adesso ci sono gli imbecilli che non l'hanno capita. Se tu gli dici che vince panteismo o pirla, è il catechismo di San Pio X, San Pio X, è roba da matti, capite come si fa a perdere tutto? Uno c'ha tesoro pieno, perde tutto, non capisce un tubo. Niente da fare, più cocciuti di così. Allora, sapere che tutto sussiste in Cristo significherà da parte nostra ricondurre tutto a Cristo. Ma no, se tutto sussiste in Cristo non ha bisogno di essere ricondotto a Cristo, siamo noi che riflettendo dobbiamo riguardare le cose come convergenti a Cristo. E il nostro esercizio è quello lì. Le cose per conto proprio sono ordinate a Cristo, sono fatte per mezzo di Lui, in vista di Lui, e sussistono in Lui. Sarà mica di aspettare me a portarle a casa. Ma che cosa occorre? Occorre da parte nostra che nella riflessione ci accorgiamo sempre più in profondità di questa centralità di Cristo. Questa centralità di Cristo. Allora dicevo, perché il testo diventa per un verso problematico, ma se lo si intende così, non può che essere così. Perché se si intende Cristo come colui per mezzo del quale le cose sono create, in vista del quale sono create e tutte le cose create sussistono in Lui, mi dici tu come fa Cristo uomo ad essere colui per mezzo del quale c'è la creazione? L'umanità di Cristo è creata. La divinità no, è Logos, ma l'umanità di Cristo è creata. E non si dà una creatura che faccia da mezzo di creazione. Perché se la creazione fosse per mezzo dell'umanità, mezzo strumentale dell'umanità di Cristo, allora anche l'umanità di Cristo, per essere creata, avrebbe bisogno dell'umanità di Cristo. Dunque qui a questo punto, fanno un gran macello. Allora diciamo così, no, è per mezzo della divinità. Mettersi a praticare. Si può dire per mezzo della divinità? Se rispondi sì, sei un subordinazionista, una delle prime eresie. Il figlio non è pari al padre. C'è il padre onnipotente, poi c'è il figlio per mezzo del quale le creature. Dopo la fine non si è mai capito, è lo Spirito Santo, il Parapentecoste. Cioè questo qui è subordinazionismo. Oh, padre, figlio e Spirito Santo sono della stessa sostanza, individua. Vuol dire che il padre non è superiore al figlio, né il figlio inferiore al padre, né superiore al padre, o tutti e due superiori allo spirito, sono tutte e tre uguali, consustanziali. E quindi non si può dire per mezzo del figlio strumento, questo è subordinazionismo, no? Il figlio che fa da strumento per il padre, ma dove? E allora come si fa a interpretarlo? Bisogna intenderlo. E come si fa a intenderlo? Ex parte Dei. Bisogna prendere la cosa, girarla così e vedere una cosa dentro l'altra, non una cosa nella successione all'altra, una realtà dentro l'altra. Allora bisognerà anche capire bene che cosa vuol dire quel per mezzo, Noi per me, è come il discorso che vi facevo ieri quando vi ho detto necessario. No? Per noi necessario è sempre uno strumento indispensabile per arrivare allo scopo. Ma se io ti dico che necessario viene da necessat, non cessa. Ciò che non cessa è l'assoluto, ma non è mica uno strumento per arrivare. Quindi va inteso così. La stessa cosa vale qui. Quel per mezzo non ha un significato strumentale. Mezzo vuol dire sempre strumento. No, se io prendo la circonferenza ha un centro? Sì. E il centro dove si trova? In mezzo, ma non è mica lo strumento. Capite? È inteso così. Per mezzo, cioè avendo come medio il centro Cristo, tutte le cose hanno la loro consistenza. Il gioco è fatto. Allora si capisce anche per qual motivo San Paolo parla del disegno eterno. Tu hai mai visto un disegno senza prospettiva? Sì. Come si chiamano? I materici, gli informali, quelli senza prospettiva. Ma non c'è disegno. Il disegno è l'insieme delle linee che descrivono una struttura, quello è il disegno, no? Insieme delle linee che descrivono una struttura. se ci sono delle linee che descrivono una struttura, ogni struttura ha un suo punto focale, punto di fuga, la prospettiva. Se tu togli questo punto focale, quelle linee lì fanno, si tirano via. Quindi se c'è un disegno eterno, questo disegno avrà un punto focale, cioè avrà un punto centrale, cioè sarà determinato da un medio. Questo medio è Cristo. Tutte le cose sussistono in questo medio perché l'insieme delle linee che descrivono il cosmo sono centrate in Cristo. E quindi, in forza di questo centro, la creazione ha la sua consistenza. E quindi tutte le creature hanno la propria consistenza in Cristo. Tutte le creature, siamo allo stesso discorso di prima, qualsiasi sofferenza, adesso qualsiasi creatura, anche il tappo della bottiglia, anche il timbro di scadenza che c'è sul tappo della bottiglia, anche questo che si chiama pulviscolo atmosferico, detto brutalmente polvere, anche questo qua sussiste in lui, tutto. Quindi se sussiste il pulviscolo atmosferico, vuoi che non sussiste in Cristo la dialettica e il logos? Bisogna rendersi conto di queste cose, se no davvero non il cristianesimo diventa, lo facciamo diventare una cosa circoequestre, no? O da circo massimo. Dopo ci sarà sordinatore di questo mondo che dice le religioni sono tutte uguali, avanti, vediamo un po', e poi ti fa così, ma tu gli devi dire: bimbo, un conto è religione, un conto è cristianesimo. L'ho letto sull'enciclopedia delle religioni. A me non interessa se hai letto sull'enciclopedia delle religioni. Tu lo devi leggere nella parola di Dio, non nell'enciclopedia delle religioni. Perché se si chiama enciclopedia delle religioni, avrà la sua prospettiva di religione nella quale accomuna anche ciò che non è religione. Il marxismo è una religione? No, però posso mostrarlo come un atteggiamento religioso. Basta leggere Mircea Eliade. No? Lui dice sì, anche questo qua è una forma religiosa. Quindi capisci che io posso addomesticare tutto come voglio, però se voglio sapere che cos'è una cosa, non mi faccio l'opinione sulla cosa, vado a chiedere quello là chi sei tu, e se vado a chiedere il cristianesimo, cos'è il cristianesimo, non mi dici io sono la vera religione, sono una delle religioni, ma anche le altre, però insomma non è religione, è la partecipazione della vita stessa di Dio e quindi è un coinvolgimento con la vita stessa di Dio. La religione è una virtù umana, il cristianesimo è la grazia di Dio, mica la stessa cosa, non è la stessa cosa per niente. Allora, entrare dentro questa prospettiva della consistenza di tutte le cose in Cristo, il nostro modo di apprezzare questa consistenza nella fede è cercare di vedere la capitalità di Cristo, no? Noi riconduciamo tutte le cose a Cristo non perché vadano ricondotte essendo da isolate, loro sussistono in Cristo, ma noi li riconduciamo nel senso che prendiamo coscienza del fatto che ci indirizzano tutti a Cristo e dobbiamo avere la capacità di riflessione di vedere come in un modo o in un altro, ecco, si può dire così, non in modo evidente, ma in un modo o in un altro, più o meno evidente, tutte parlano di Cristo e tutte convergono a Cristo, tutto sussiste in Lui. Il modo più efficace è questo qua della sofferenza di gloria, vi dicevo, perché attraverso la consolazione, la compassione, la commozione, noi avvertiamo subito questo fatto. Noi avvertiamo subito questo fatto. Questa è la via principale, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me voi che siete i re magi. Cioè, a parte il fatto che da noi re magi non è una bella espressione, da noi nel senso imbrianza. Da voi come suona re magio? Allora è soltanto da noi. Lo sapevo che siamo il popolo più dotto. Anche il dialetto è diverso da quello milanese. A Monza addirittura ci sono dei vocaboli che non c'hanno neanche nel dialetto brianzolo. Sì, vabbè, scherzo, dai. È che Re Magi vuol dire gran grosso e ciula. Sì, ma guardate che... mamma mia, davvero, non sto scherzando, ma ha una sua ragione, ma ha una sua ragione d'essere, guardate, guardate come esiste una cultura popolare che è capace di ricondurre le cose a Cristo, guardate, noi si dice o signor che Re Magi, vuol dire uno che è lento o che Re Magi. Le arrivò adesso a Re Magi là, per dire, è arrivato adesso sto Re Magi. Vuol dire che o non ci arriva con l'intelletto, o è un po' lento nel capire, oppure è lento nell'operare, no? Ma sapete perché? Quando arrivano i Re Magi? No, non era neanche più nella mangiatoia, era in una casa. Sono andati in ritardo. E quindi da noi per dire uno che è in ritardo sì, o che Re Magi, capite? E uno non lo sa, ma è giustificato evangelicamente. Il popolo monzese teologico, no, è così, ma è così perché arrivano in ritardo, per noi uno che arriva in ritardo è Re Magi, capite? Vabbè. Quindi vedi che rientra anche questo. Oh. C'è questa espressione bellissima di San Paolo, anche lì c'era la traduzione che non funzionava, no? Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Era tradotto tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Capite qual è la differenza, eh? Concorre al bene di coloro che amano Dio, vuol dire gli altri schifo, invece vedi. L'uomo realizzato vuol dire predestinato, calvinismo puro, no? Invece no, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Cioè, c'è qualcosa di storto, ma per colui che ama Dio anche ciò che è storto si riconverte. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, anche questa cosa qua storta si riconverte. Quindi non vuol dire, diciamo una Pasqua vuol dire che lui proprio ha assistito, eh? No, no, per niente, ma che tutto concorre al bene, insomma, per dire la dialettica, no? È una cosa attraverso un'altra. E quindi questo vedere la consistenza delle cose in Cristo va intesa così, superando l'idea del per mezzo dell'umanità, per mezzo della divinità. No, è che l'uomo Dio è il centro del disegno. E quindi però la creazione, guarda che ancora da capo, non devi dire la creazione è adesso. Noi non possiamo neanche stabilire il momento della creazione. Si può stabilire il momento della creazione? No. Oppure qualsiasi momento è creato e qualsiasi momento è creazione. Ed è questo. Altrimenti, se uno dicesse, beh, se il mondo ha avuto un inizio e questo avere un inizio lo intende come ha avuto un inizio nel tempo, prima di creare, Dio come faceva? Sant'Agostino pensava all'inferno per i curiosi. Perché? Perché è una domanda cretina. Cosa faceva Dio prima di creare? Guarda che prima e dopo è tempo, eh. Se tu metti Dio nel tempo non è più Dio quello lì. Allora se non è più Dio ti rispondi in un modo non divino, creava l'inferno per i curiosi, già che arriviamo, eh. Quindi non bisogna dire chissà, è tutto centrato, l'atto creatore, l'atto redentivo, l'atto salvifico, tutto è concentrato, è il disegno, l'insieme delle linee. Per questo si dice che la fede cristiana è contemplativa, l'atto contemplativo mette insieme tutto, o riconosce che tutto è insieme, tota simul, riconosce che tutto è insieme, tutto è insieme. Quello che avviene nel tempo, ricordate, la linea storica, ta 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 ta, ta prima dopo, questa qua, no? Quello che avviene nel tempo si ritaglia. La scoperta dell'America viene prima della nascita di Garibaldi. La nascita di Garibaldi viene prima della elezione di Trump. Prima, no? Vedi che tu stai ritagliando nel tempo delle sezioni. Come mai? Lo so che lo sai, lo so che lo sai. No, non lo so, lo so che lo sai, ma non sai di saperlo. Se adesso te lo dico, lo sai anche tu, ma lo sapevi già. Vuoi vedere? Tempo è la parola che usi, ma tempo viene da temno. Temno vuol dire taglio. Ah, ecco perché usiamo il termine tempo per dire prima, dopo, 1492, 800. Tagliamo, no? E contemplare, anche lì c'è dentro tempo, c'è dentro tempo, perché templum è legato a tempo, vuol dire piccolo tempo, piccolo tempo, piccolo ritaglio. Contemplare vuol dire mettere insieme tutti i ritagli. Il contemplativo non è lo storico, lo storico è quello che taglia, il contemplativo è quello che mette insieme tutti i ritagli. E se mette insieme tutti i ritagli, li prende tutti in un colpo solo. Ma questa cosa qua sa un po' di collage. Ricordi elementare che il collage facevamo a figura, metti insieme, ma non è mica così, perché è un po' più acrobatica la faccenda. Per il contemplativo tu gli dai un ritaglio, vedi quel ritaglio lì, vedi tutti gli altri ritagli. Come fa? Te lo gemudì! In un punto solo ci sono tutti gli altri punti. Tu per vederli fai così, lui per convederli fa così. Ma questo qui è Dio. Certo, la contemplazione è un atto di Dio, e si è contemplativi se si è coinvolti nello sguardo di Dio, rispetto al quale è tutto insieme, tutto insieme, tutto insieme. Quindi questi tre testi sono importantissimi perché ci fanno capire effettivamente che cosa vuol dire che il centro di tutto è la consolazione, ma la consolazione implica quasi come presupposto la sofferenza, l'afflizione, la tribolazione. Ma non dobbiamo pensare che allora Dio, siccome è furbo, per consolarci cosa fa? Prima ci crea disastrati e dopo arriva i nostri, arriva lui. No, perché ti ho detto che il disegno è tutto insieme. Tu non devi vedere c'è il male, dopo arriva il bene, prima c'è il bene, dopo arriva il male, dopo arriva un super bene. No, tu nel disegno vedi il male incastonato nel bene. Nel disegno tu vedi il male incastonato nel bene. Se vedi il male incastonato nel bene, tu vedi il peccatore convertito. Qual è il bene? La conversione. E la conversione di chi è? Del peccatore, perché non si dà un santo che si converta. Si convertirebbe al peccato, è un santo, si converte al peccato. Se il bene è la conversione, è del peccatore convertito, no? E quindi il peccatore convertito, che cos'è? È la gioia del paradiso. E per far capire queste cose qua, e Gesù te lo dice, beati gli afflitti perché consolati, è la parabola del Padre misericordioso, che è la compassione, tutte queste cose, questa qua è l'essenza. Ma se noi non andiamo a prestare attenzione alla dinamica stabile della rivelazione di Dio, le cose diventano un po' più complicate dopo, perché ci facciamo prendere da dei problemi sollevati non da chi crede per poter approfondire questo senso. Sant'Agostino dice che una fede non pensata smette di essere fede, non è più fede. Dove pensata non vuol dire, se non faccio il teorema di Pitagora intorno alla fede, vuol dire che non credo. Non pensata nel senso che non fa scattare questa riflessione del ritiro, del ritorno completo del soggetto a se stesso, cioè della contemplazione meditativa, sempre così, sempre in esercizio. e diventa effettivamente una cosa, ma sì, in fin dei conti va, mo mi faccio il segno. Una volta fuori dalla chiesa, era Pasqua, passa uno, fa, si ferma, vabbè, mo mi faccio pure io il segno. Non ho mai capito perché se Padre, Figlio, Spirito Santo, questa deve essere la quarta persona, che forse qualche gruppo gnostico avrà preventivato, ma ci può essere, sarà il Dio ignoto di cui parla San Paolo nell'Areopago, c'è anche lui, facciamo pace anche a lui, che così siamo tutti a posto, mi faccio il segno oggi, che ti faccio il segno oggi? Ma Gesù, no? E se no diventa proprio una cosa fatta così. Ma comunque viene ricompreso anche questo, viene ricompreso anche questo. Allora bisogna che ci esercitiamo in questa dialettica, ve lo dicevo, lo so che noi non siamo abituati all'espressione dialettica, ci sembra una cosa, no, tutto è dentro, Cristo e Cristo è dentro tutto, assolutamente tutto, anche il nostro esame di coscienza. È una dinamica dialettica, ma facendo l'esame di coscienza uno deve prendere tutto, però deve prendere tutto, però mirando al positivo, non al negativo, perché se uno mira al negativo non capisce niente e non intende niente, è come dire non guardare, e ostra, se devo camminare dovrò guardare da qualche parte, no? Sapete che cos'è questo? Questo coso qua, sapete cos'è? È il non ferroviere. È vero o non è vero? Verissimo. Ma ti ho detto che cos'è?
No.
Perché ho usato una negativa. Il negativo non spiega niente. Il vizio è il negativo. Se io ti spiego il vizio, tu hai capito la virtù. No. Non fare, non sapevo cos'è. Se io ti spiego cos'è la virtù, e siccome non sei un cretino di un paese, sai che se ti dico rosso e ti spiego che cos'è, tu saprai anche che cos'è il non rosso. La negazione del rosso presuppone che uno sappia cos'è il rosso, no? Se ti spiego la virtù, tu saprai anche cos'è la non virtù, che è il vizio. Ma se io parto dal vizio, come dire, questo qui è non ferroviere, non ciclista, non birra, non dreer, capì? Ma dimmi subito che cos'è, che poi il resto lo scudo anch'io, no? Capite? Quindi sempre nel positivo, però per mirare al positivo uno mira il positivo riconoscendo la bruttezza del negativo. Siccome mira il positivo, sfugge al negativo sentendone la bruttezza, no? Dobbiamo fare un po' di esercizio. Voi vi ricordate i vizi capitali? I peccati contro lo Spirito Santo. E quando facevamo il catechismo, come diceva Bibi, noi che siamo giovani da molto tempo, per così li sapevamo, ci sono rimaste nell'orecchio, ma non è detto che ci siano rimaste dentro secondo la loro esposizione, no? Secondo la loro esposizione. Ma l'idea chiave è questa qua, E se sono peccati contro lo Spirito Santo vuol dire che ne va della vita, Quindi tanto è saperli, perché se ne va della vita, però sai, stare a fare l'elenco dei peccati contro lo Spirito Santo e non avere il contraltare, cioè vedere qual è il positivo coltivando il quale si evita il peccato contro lo Spirito Santo, no? E i vizi capitali, se non hai il contraltare, se hai il contraltare dici, in questo modo si evita quello. Come si evita l'accidia? Con lo stupore. Che cos'è l'accidia? Dico sempre così perché niente a ridere. La mia nonna, non mi ricordo più perché, parla qui, parla di là, non vi ho citato mia nonna, vero? Vi ho citato mia nonna, ma mia nonna no. Mio nonno diceva, va che la nonna la fa la sesta elementare, dalla domenica. Aveva fatto la sesta elementare di domenica, sembrava una roba. Ma sai, un tempo l'elementare, il maestro elementare era. Ma era una roba. Il medico condotto era un primario. Sapeva fare tutto. No? Vabbè, sesta elementare. Mia nonna sapeva cos'era la ciglia. Se io chiedo a un mio studente cos'è la ciglia, l'acido ialuronico. Ma che gana vera? Cioè, la ciglia è questa tristezza deprimente. La tristezza deprimente. Vuol dire proprio mancanza di vitalità. Come si fa a far riprendere vita? Ah! Che fa sparire? Porca miseria, mi hai avuto. Mi hai galvanizzato. Lo stupore cura la ciglia. Quindi sapersi stupire è la medicina adeguata per evitare la ciglia. Basta che tu sai stupirti, sicuro come l'oro che tu accidioso non diventi mai. Come l'oro, accidioso non lo diventi mai. Però bisogna sapersi stupire. E se lo stupore evita la ciglia, il meraviglioso coltiva la commozione, la compassione, la consolazione, così da non essere incapaci di commozione, incapaci di consolazione, incapaci di compassione. Perché se uno è incapace di commozione, di compassione e di consolazione, diventa accidioso. Diventa accidioso. La ciglia è un vizio capitale. E la superbia? Anche la superbia è un vizio capitale. Basta essere umili. L'umile, guardate che l'umiltà viene subito dopo lo stupore, eh? Ve l'ho detto? E dentro la sequenza dei misteri del rosario c'è tutta la filosofia. E qua ho messo dentro l'esame di coscienza sulla base di quella. È dialettica pura, È dialettica pura. Solo che bisogna avere la faccia tosta di dire in accademia. Questa qui è dialettica pura. E siccome sai che ci sarà quello che dice, beh, la dialettica si definisce così, e poi lo metti alla lavagna a fare l'esercizio di dialettica, neanche capace di prendere in mano il gesso dalla parte giusta, dice, ora senti, chi è che ti ha messo in cattedra a te? Fammi vedere che c'è l'esercizio filosofico in queste cose. Mia nonna sapeva cos'era la ciglia, tu no, ma la mia nonna ha fatto la sesta, poi non c'è pure, ormai, chissà quanto, 100 e passa. Sapeva queste cose qua, no? L'umiltà viene subito dopo lo stupore e cura la superbia. E uno potrà dire, ma fammi vedere, cioè, definizione di umiltà, a prendere San Bernardo, no? E la superbia? Violenza. Una vivacità che va fuori dell'ordinario, fuori della propria stessa capacità. Il passo più lungo della gamba, si direbbe, no? Quindi traduce così. E come si fa a essere umili? Basta non sfidare nessuno. Se tu non sfidi nessuno, reputi l'altro probabilmente superiore a te. E San Paolo non dice così. Stimate gli altri come superiori a voi. Come si fa a stimare un altro come superiore a noi se non sappiamo neanche se sarà BC? Basta non sfidare. Se tu non lo sfidi, sfidare qualcuno vuol dire vediamo chi arriva primo, vediamo chi è più bravo, vediamo chi è superiore, chi è inferiore. Se tu non lo sfidi, implicitamente ritieni è superiore a me, ma non ho mica bisogno di andare a vedere se è superiore o inferiore. Ognuno fa la sua corsa e la sua corsa è sempre bella. Non sfidare gli altri, questa è l'umiltà, è la misura esatta, E uno non è superbo, non è che devi dire chissà cos'è la superbia, non mi interessa, basta non sfidare nessuno e uno è umile. E sai che stai evitando la superbia. E l'invidia? Anche l'invidia, urca, a che ora devo finire?
Finisci il peccato.
Alle 10.
Nel po' lunga,
Finisci il peccato.
È lunga. Sono 15. Se no mi mettevo lì a scrivergli. È una roba. Vabbè, finiamo con questa cosa qua dell'invidia. Anche l'invidia è un vizio capitale, no? È certo. E invidioso vuol dire che non vuol vedere il bene che c'è in un altro, no? gli invidiosi sono accecati, non contrappassano, non vogliono vedere il bene che c'è negli altri, no? E i fusigeri, chi si logizzò invidiosi veri, no? Sigeri di Bramante, premessi in paradiso, l'avionismo latino. Quando mi vede il cardinal Biffi, io e Biffi ci siamo conosciuti nell'81, perché lui aveva fondato a Milano la scuola di San Vittore, io ero laureando in filosofia, e ho intenzione di entrare nei domenicani, cominciamo un pochettino a mettere avanti quei lavori, andiamo a sentire questa cosa qua. Poi nell'83 sono entrato in convento, lui nell'84 è stato nominato arcivescovo di Bologna, e quando è venuto in convento fa: per chi da me? E ci siamo riconosciuti subito, no? Allora poi dopo siamo andati avanti a collaborare, poi io adesso dirigo la scuola che lui ha fondato a Bologna, la scuola di anagogia, che è questo vedere le cose sub specie eternitatis, questo mio far così, questa è la visione anagogica dall'alto, no? E appunto questo modo di procedere era tale per cui quando ci si trovava, si rifletteva, eccetera, e poi sono arrivate le cattive voci, questo qui panteista, dialettica, eccetera, no? Ora quando mi vedeva diceva: e fu Bazzaghi che si logizzò invidiosi veri. Vabbè, l'invidia, non voler vedere l'altro, no? Il bene che c'è è curata dall'entusiasmo. Se uno è entusiasta, vede il bello da tutte le parti. L'entusiasmo qui, perché non sono stato là, abbiamo bevuto il caffè, bevuto il caffè, c'era la stazzina calda, poi sì, cortese, siamo usciti, c'era la pioggia, come la pioveva, il pezzo di caffè, c'era la pioggia, sì, quella, adagio, bellissimo. L'entusiasta vede il positivo da tutte le parti. Ti pare che possa essere invidioso? Ingrato, l'invidioso è l'ingrato, eh? Siccome non vuole essere grato, allora chiude gli occhi per non vedere, no? L'entusiasta è la gratitudine fatta persona, quindi l'entusiasmo evita l'invidia. Beh, insomma, per farla breve, sapete i tre primi calcoli? Stupore, umiltà, entusiasmo, corrispondono ai primi tre misteri gaudiosi. Annuncio dell'angelo Maria, visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di Gesù a Betlemme. Perché? E andate a vedere bene l'episodio, eh? Annuncio dell'angelo Maria. Com'è possibile? Non conosco l'uomo. Stupore, problematizzante, com'è possibile? Però stupore. È l'inizio della filosofia. La filosofia, dice Aristotele, nasce dallo stupore sollevando un problema. Ma tu guarda, ma non mi hai accorto? È lì. E poi perché la visita di Maria Santa Elisabetta e l'umiltà? Ha guardato l'umiltà della sua serva. Ma perché? Dimmi perché l'episodio. Quando il tuo saluto è giunto alle mie orecchie sono dell'animale, le orecchie sono dell'uomo, alle mie orecchie, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Chi è quel bambino lì? Giovanni Battista. Giovanni Battista che esulta vuol dire è arrivato il mio momento. Quando arriva il momento di Giovanni Battista, il suo slogan qual è? Appianate i colli, riempite le gole. Tabula rasa, tutto a terra, raso terra, ab humis acclimis, umiltà. È il secondo momento, no? E il terzo? Nascita di Gesù a Betlemme, l'entusiasmo. Tutti contenti, la stella cometa, gli angeli, i pastori, terra da tutte le parti, tutti, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che gli ama. Tutti contenti, l'entusiasmo. Ma l'entusiasmo è il fatto che uno finalmente ha una visione piena, no? Se il verbo di Dio si incarna, vuol dire che il massimo del concepimento di tutte le cose si riduce ad un frammento. I padri della Chiesa dicono che diventa un discorso brevissimo, il tutto nel frammento, tu assaggi il frammento, ti lievita in bocca, hai una pienezza assoluta, no? Questa è la dinamica che deve essere concepita nella visione cristiana, perché al di fuori di questa dinamica, di questa fluidità, di questa stabilità, dopo il cristianesimo diventa la solita religionina, e fai l'ora di religione, e chissà qual è la vera religione, no, noi siamo la vera religione, no, però anche gli altri, figurati gli altri cosa ti dicono, no, perché io devo essere quello un po' meno, ma la religione non è l'essenza del cristianesimo. Sforato di 10 minuti, chiedo scusa.
Scusate, allora adesso nonostante lo sforamento